weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey! Hey!
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Luca Sduran al microfono. Ringraziamo in console per la parte tecnica Gaetano Paradisi, che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Weekend Divino, la rubrica che ogni venerdì e per chi ci ascolta in replica il sabato e la domenica ci porta in giro per l'Italia, in particolare il centro Italia, a caccia di paesi e tradizioni. Quest'oggi ci recheremo in Umbria, in provincia di Trento. Come al solito non vi svelo però ancora esattamente il nome della località protagonista della puntata odierna, lo scopriremo insieme dopo la nostra pausa musicale. Invece, come mia abitudine, vi leggo ora alcuni dati riguardanti alcuni dei santi e celebrazioni in queste giornate del 3, 4 e 5 giugno. Il 3 giugno, parlavamo di celebrazioni, ricorre quella del Sacro Cuore di Gesù, ma viene anche ricordata, tra le altre sante e santi, Santa Clotilde, regina dei Franchi, la quale nacque a Lione intorno al 475, quasi in coincidenza con la scomparsa dell'impero romano di Occidente avvenuta nel 476. Anche la Gallia romana si era andata disgregando mediante la costituzione di vari regni indipendenti da parte di popoli cosiddetti barbari, non di rado rivali tra loro. Con la nascita ella era già principessa in quanto figlia del re Childerico I, capo dei Burgundi, un gruppo germanico orientale arrivato prima sulla sinistra del Reno e poi sul Medio Rodano. Nel 481 le venne ucciso il padre e allora lei con la madre e la sorella maggiore Croma si ritirò a Ginevra. Insieme si diedero ad una vita di preghiera e poi di assistenza ai bisognosi. Secondo alcuni racconti, la giovane andò soggetta anche a persecuzioni e alla perdita della madre per assassinio, finché tramite gli ambasciatori venne chiesta in sposa da Clodoveo, il giovane re dei Franchi, altro popolo germanico che si era stanziato in territorio a nord della Senna. Clodoveo, che diventerà capostipite dei Merovingi, era un uomo pagano piuttosto rude ed irreligioso. Diede tuttavia il permesso alla moglie di battezzare ognuno dei cinque figli, alcuni dei quali si sarebbero però macchiati di delitti o di disastrosi contrasti per ragioni di potere, specialmente dopo la morte del padre. Un vero prodigio però avvenne nel 496, quando Clodoveo si trovò costretto ad attaccare battaglia contro i suoi nemici alamanni nei pressi di Colonia. Temendo il peggio, egli invocò il dio della moglie e ne uscì vittorioso. Allora promise la conversione alla fede cattolica e la notte di Natale di quell'anno si fece in effetti battezzare a Reims dal vescovo stesso. Quasi tutti i sudditi lo imitarono e fu tale atto un successo della regina Clotilde così importante da fare della Francia la primogenita della Chiesa. A Clotilde si deve pure la sostituzione dei tre rospi con tre gigli nello scudo della monarchia francese, dopo che ella ne ricevette uno coi gigli in dono da parte di un misterioso eremita della foresta di Saint-Germain-en-Laye. Rimasta vedova dopo 20 anni di matrimonio, la regina di Francia andò incontro a molte altre prove dinastiche finché si ritirò a Tours presso la tomba di San Martino, di cui era particolarmente devota. In quella regione fondò chiese e monasteri, dandosi a penitenza e ad opere di carità. E fu a Tours che Clotilde morì il 3 giugno del 545. In tempi successivi, da quella città sarà portata come una santa virtuosa e coraggiosa al sepolcro di Parigi accanto ai corpi di Clodoveo e di Santa Genoveffa, San Genevieve, patrona della capitale. I suoi resti mortali furono poi cremati nel 1793 per evitarne la profanazione rivoluzionaria. Ora riposano in una basilica a lei dedicata e costruita tra il 1846 e il 1856, dove il 3 giugno, per l'appunto, di ogni anno la santa viene solennemente commemorata. E poi vogliamo ancora ricordare che il 4 giugno ricorre al cuore immacolato della Beata Vergine Maria, una memoria mariana per l'appunto di origine devozionale istituita da Pio XII, che ci invita a meditare sul mistero di Cristo e della Vergine nella sua interiorità e profondità. E poi infine vogliamo ricordare che il 5 giugno viene tra gli altri celebrato San Bonifacio, vescovo e martire, che visse tra il 672 e il 754, senza la cui opera missionaria non sarebbe stata possibile l'organizzazione politica e sociale europea di Carlo Magno. E questi sono, ripeto, alcuni dati riguardanti alcuni dei santi celebrati nelle giornate del 3, 4 e 5 giugno, nonché alcune delle ricorrenze che proprio in questi giorni cadono. Tra poco il collegamento con la località protagonista della puntata odierna di Weekend Divino. Per il momento però prendiamoci una pausa musicale insieme con Francesco De Gregori.
Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare, l'Italia a metà giardino e metà galera. Viva l'Italia, l'Italia tutta intera. Viva l'Italia, l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia, l'Italia sulla luna. Viva l'Italia, l'Italia del 12 dicembre, l'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre, l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste. Viva l'Italia, l'Italia che resiste.
E sfumano le note di Francesco De Gregori, l'abbiamo scelto evidentemente perché siamo ancora in atmosfera da 2 giugno di fatto, da festa della Repubblica, quindi speriamo che queste note di Viva l'Italia siano quantomeno di buon auspicio per tutto il paese. Di sicuro però noi di positivo abbiamo il collegamento di oggi, abbiamo scelto, vi dicevo inizio collegamento, un paese, una località in provincia, una storica di fatto località in provincia di Terni, in Umbria. Ed è arrivato quindi il momento di svelare proprio il nome del paese stesso. Andiamo ad Acquasparta, che peraltro è uno dei borghi più belli d'Italia. Lo facciamo in prossimità di un evento importante, la festa del Rinascimento di Acquasparta, e vedrete che ci sono tante cose per magari quelli che ancora non conoscono Acquasparta da conoscere proprio relative a questa bellissima località. Ci sono stati tra l'altro anche degli importanti lavori di restauro recenti. Allora, per parlare di tutto questo, chi meglio del primo cittadino, del sindaco di Acquasparta? E noi ce l'abbiamo in linea telefonica, gli diamo il benvenuto e il buongiorno a Roberto Romani, sindaco di Acquasparta. Buongiorno.
Buongiorno a lei, un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori.
Grazie per essere con noi, sindaco. Evidentemente, io appunto dicevo già, Acquasparta uno dei più bei borghi d'Italia, e così, ecco, lo dico io, non lo dice il sindaco, quindi non ci sono rischi di faziosità, fa parte proprio di questo elenco che appunto già di per per sé è una bella, un bel riconoscimento. Scopriremo perché a questo punto Acqua Sparta è uno dei più bei borghi d'Italia, però come nostra abitudine cominciamo subito anche per il motivo per il quale ci colleghiamo quest'oggi con Acqua Sparta. Tra poco, a partire dall'8 giugno fino al 19 giugno, quindi insomma c'è un bel numero di giorni da scegliere per la nostra escursione, Acqua Sparta tornerà all'epoca del Rinascimento. Infatti andrà, possiamo dire così, in scena la festa, la tradizionale festa del Rinascimento ad Acqua Sparta. In che cosa consiste, Sindaco?
Si tratta di una rappresentazione storica che rievoca l'arrivo del principe Federico Cesi, duca di Acqua Sparta e fondatore dell'Accademia dei Lincei, nel 1614 in Acqua Sparta con tutta la sua famiglia in occasione del suo matrimonio con Artemisia Colonna. La festa ripropone la realtà seicentesca dell'antico centro acquaspartano e con l'occasione è divisa in contrade, il ghetto, Porta Vecchia e San Cristoforo. E durante la festa si articolano un susseguirsi di spettacoli, gare e eventi culturali. Le gare consistono in un piatto rinascimentale che le singole contrade dovranno quindi proporre ad una giuria, il teatro di contrada molto apprezzato, la giostra della lince che è un torneo cavalleresco, per finire con il grande gioco dell'oca che è una riproposizione vivente del gioco da tavolo forse più conosciuto. La contrada che vince prende in consegna le chiavi della città di Acqua Sparta e per tutta la durata della festa del Rinascimento le contrade aprono le loro taverne negli angoli più belli e suggestivi del centro storico, dove si possono gustare appunto piatti tipici umbri con l'aggiunta di qualche ricetta dal tocco rinascimentale.
Questo dall'8 al 19 giugno, quindi un bel periodo, tra l'altro anche un bel impegno naturalmente organizzativo per questo importante evento. Tra l'altro noi inseriremo il sito internet che tra poco ricorderemo per avere ulteriori informazioni. Però Sindaco, io vorrei tornare indietro proprio a quello che lei stesso inizialmente ha detto per la rievocazione. Lei ha parlato di un appartenente alla famiglia Cesi e, se non erro, e tra l'altro fondatore dell'Accademia dei Lincei. Questi due nomi sono estremamente importanti perché, dicevo a inizio intervista, voi avete portato avanti un importante restauro, quello del Palazzo Cesi, e quando si dice Cesi ci si collega all'Accademia dei Lincei. Mettiamo ordine.
Palazzo Cesi è un prestigioso palazzo tardo rinascimentale, è stata la cinquecentesca dimora di una delle famiglie più illustri e prestigiose umbre romane. Dai primi del XVII secolo è stata anche la sede storica dell'attività scientifica del principe Federico Cesi e dei suoi amici scienziati. Ad Acqua Sparta nasce appunto come sede storica l'Accademia dei Lincei, la prima accademia scientifica, si può dire, d'Europa, ma direi anche del mondo, dove è avvenuto il momento di passaggio tra la magia e la scienza e quindi l'introduzione del cosiddetto metodo scientifico per la prima volta.
Molti qui a Roma hanno presente la sede dell'Accademia dei Lincei alla Farnesina, a Trastevere, effettivamente, ma magari non tutti sanno che Acqua Sparta è fondamentale quando si parla di Accademia dei Lincei.
Assolutamente sì, possiamo vedere nel Palazzo Cesi, che abbiamo restaurato, rifunzionalizzato in questo ultimo anno, palazzo che è di proprietà dell'Università degli Studi di Perugia e che nel 2013 il Comune di Acqua Sparta ha acquisito in usufrutto trentennale. Sono stati fatti dei lavori importanti di ristrutturazione e ora il palazzo ha ripreso il suo antico splendore. È un palazzo molto prestigioso che presenta al suo interno dei fregi, degli affreschi, delle decorazioni di alto pregio che sono riconducibili, diciamo, alla scuola, ma anche personalmente, di Giovan Battista Lombardelli, un pittore di origine marchigiana dalla pittura ricca di piacevoli effetti e gustoso senso narrativo.
Sindaco, lei appunto ci ha parlato adesso nello specifico di Palazzo Cesi e ovviamente l'importanza anche in termini di Acqua Sparta legata all'Accademia dei Lincei. Io dicevo, Acqua Sparta è uno dei più bei borghi d'Italia, già quello che ci ha detto ci fa comprendere l'importanza, però vogliamo dire ancora qualche cosa su quello che c'è di importante da fare e da vedere ad Acqua Sparta e magari nei dintorni?
Beh sì, Acqua Sparta è, come lei già ha detto all'inizio nell'introduzione, si trova nella parte meridionale dell'Umbria, in provincia di Terni, e confina con comuni quali San Gemini, Montecastrilli, Massa Martana, ma soprattutto Todi e Spoleto. domina la Valle del Naja, che è un affluente del Tevere, quindi è del collegamento con Roma.
Certo.
Si tratta di un vasto territorio collinare, montano, ricco di vegetazione e di sorgenti di acque curative e da tavola. La più importante che abbiamo è l'acqua dell'Amerino. Il paesaggio è configurato da un insieme di dolci colline ricoperte da vegetazione. Acqua Sparta, quindi, città di Federico Cesi, detto il Linceo.
Perché Acqua Sparta?
Per la sua ricchezza di acque termali e minerali. Quindi siamo infatti nel comprensorio anche dell'acqua San Gemini, quindi ad Acqua Sparta nasce anche l'acqua Fabbia, l'acqua di Furapane, abbiamo vicino a noi l'acqua di San Faustino, ma la più importante per quanto riguarda il nostro territorio è l'acqua dell'Amerino, un'acqua curativa di alto pregio, detta anche in epoca medievale l'acqua di San Francesco, perché narra appunto la leggenda, la storia, che San Francesco, passando diciamo in quei luoghi, vista la vicinanza ad Assisi, benedì quest'acqua, un'acqua altamente curativa.
Ecco, quante cose che ci sta raccontando il sindaco Roberto Romano, anche dal punto di vista spirituale. A questo punto, sindaco, vorrei proprio legandomi all'aspetto spirituale, vorrei chiedergli inevitabilmente qual è il santo patrono di Acqua Sparta e quando si festeggia.
Il santo patrono di Acqua Sparta è Santa Cecilia, si festeggia il 22 novembre, la patrona della musica, il cui culto è molto sentito dalla popolazione locale. In quella giornata abbiamo una cerimonia religiosa solenne, presieduta normalmente dal nostro vescovo di Orvieto Todi, di una pesca di beneficenza e vi sono delle iniziative culturali legate alla musica.
Quindi Santa Cecilia, abbiamo parlato naturalmente della festa del Rinascimento, che è il motivo poi principale per cui ci siamo collegati quest'oggi con Acqua Sparta. Vogliamo ricordare in sintesi magari un altro evento?
Certo, altri eventi importanti, abbiamo il presepe vivente ad opera della parrocchia sempre di Santa Cecilia, si snoda il presepe nei vicoli tipici del nostro centro storico, è una sacra rappresentazione in cui sono coinvolte tantissime persone e di consueto si svolge il 26 dicembre, il 1 gennaio e il 6 gennaio di ogni anno. Poi abbiamo il carnevale dei bambini di Acqua Sparta durante le tre domeniche di febbraio, normalmente appunto del carnevale, la festa del vino novello che si svolge a cavallo tra ottobre e novembre, e abbiamo poi in una frazione di Acqua Sparta, Porteria, bellissima anche lei, la rievocazione storica dell'arrivo di Lucrezia Borgia a Porteria.
Insomma, tantissimi eventi che magari saranno occasioni di ulteriori collegamenti proprio col sindaco Romani, al quale però vorrei chiedere almeno un piatto da non perdere venendo dalle vostre parti, al di là naturalmente dell'importanza dell'acqua.
Oltre appunto al prodotto acqua, abbiamo accanto all'acqua i prodotti tipici sono l'olio, il tartufo, le castagne, il piatto tipico del borgo, come già indicato anche nel sito dell'associazione Borghi più belli d'Italia, sono i picchiarelli con sugo piccante e la pizza al testo o pizza sotto il fuoco, che è una torta salata fatta di acqua e farina non molto spessa e che viene farcita di solito con verdura, salsicce o prosciutto. E poi abbiamo anche i prodotti a base di funghi e di tartufi e norcineria varia.
Insomma, proprio chi più ne ha più ne metta per gustare tutto questo e anche per godere delle giornate, in particolare della festa del Rinascimento dall'8 al 19 giugno, bisogna innanzitutto arrivare ad Acqua Sparta. Allora, in particolare da Roma, qual è la strada da fare?
Acqua Sparta rispetto a Roma è molto ben collegata, dista circa 100 chilometri. E bisogna prendere la strada, l'autostrada del sole, la 1, uscita Orte, direzione Terni. Prima di giungere a Terni si va verso Perugia, percorsi 20 km circa, si è giunti ad Acqua Sparta, quindi c'è l'uscita della superstrada E45.
Quindi ci vorrà più o meno quanto tempo?
Un'oretta si arriva ad Acqua Sparta, comodi.
È facile arrivarci, tra l'altro passando tra bellissimi paesaggi, come ci ha ricordato il sindaco Romani. Io voglio ancora ricordare il sito internet della festa, proprio il Rinascimento, www.ilrinascimentoadacquasparta.it, oltre naturalmente al sito istituzionale del comune di Acqua Sparta. Vogliamo anche ricordare, sindaco, un numero telefonico per chi volesse maggiori informazioni?
Sì. Potete ricordare anche il sito dei Borghi più belli d'Italia in Umbria, anche lì si possono raccogliere molte informazioni sul territorio e sulle iniziative, e il numero del telefono è quello dell'amministrazione del Comune di Acqua Sparta, 0744 9448,
9448 con lo 0744 come prefisso telefonico. Noi ringraziamo moltissimo il sindaco, il primo cittadino di Acquasparta, uno dei borghi più belli d'Italia, Roberto Romani, per questa bella descrizione della festa del Rinascimento, del Palazzo Cesi, dell'Accademia dei Lincei, legata così a doppio filo con Acquasparta, di tutte le cose che ci ha raccontato. Ci risentiremo senz'altro per un altro evento tra i tanti che ci ha descritto lo stesso sindaco Romani. Per il momento tanti auguri per questo evento e alla prossima volta.
Grazie e vi aspettiamo tutti ad Acquasparta.
Benissimo, sappiamo anche come ci si arriva. Noi in conclusione vogliamo ricordare che la puntata odierna di Weekend Divino la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con Weekend Divino la settimana prossima e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.
Weekend Divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey!